dal Vangelo secondo Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Ricordando un po' l'incontro precedente, oggi ringraziamo Simone che è venuto a parlarci del secondo, delle prime due beatitudini. Ecco, avevamo introdotto la scorsa volta, e la prima cosa che Gesù dice, il primo discorso, questo è l'inizio del primo discorso, Gesù aprì la bocca e sono in qualche modo i nuovi comandamenti, nel senso che sono la forma definitiva e più perfetta della vita con Dio, di cui i comandamenti erano l'inizio e il primo bozzo. Le condizioni per la felicità che Dio promette a coloro che si lasciano plasmare in questa forma di vita beata. La vita beata è una forma, è la forma di Gesù, e le beatitudini ne descrivono appunto, delineano questa forma. La beatitudine è entrare in una felicità stabile, non è un assaggio di felicità, non è accontentarsi, ma entrare in una felicità piena. Entrare perché ha a che vedere con il regno dei cieli. La prima e l'ultima beatitudine è beati perché di essi è il regno dei cieli, e nel regno dei cieli, soprattutto nel Vangelo di Matteo, si entra. Si tratta di entrare in una vita, in uno spazio di vita in cui è Dio finalmente che regna e agisce nella propria vita. Perché questo possa avvenire serve un cuore libero. Senza un cuore che non sia aperto allo Spirito Santo non si può entrare dentro questa vita. Infatti le beatitudini le ascoltano solo i discepoli, quelli che hanno lasciato tutto, non hanno lasciato tutto ma hanno iniziato a lasciare tutto per seguire Gesù, e nell'obbedienza a Gesù ricevono la luce dello Spirito Santo e la vita nuova. Avevamo detto anche, ho insistito un po', che Gesù è la porta, appunto, si passa per Gesù, è la sua persona, la sua parola, la sua presenza, è lui la porta attraverso la quale si esce da una vita che non è mai soddisfacente e si entra nella vita con lui che è beata. Dicevo con Francesco che non sono solo la carta d'identità di ogni cristiano le beatitudini, cioè sei cristiano tu? La domanda da farti è: ma sei povero in spirito? Piangi? Sei mite? Sei misericordioso? È questa la carta d'identità del cristiano. E dicevo con Francesco che sono anche le beatitudini il ritratto di Gesù, la sua forma di vita. È lui il povero, è lui il mite, è lui il perseguitato, è lui il misericordioso, l'operatore di pace, eccetera. Sono un ritratto di Gesù. Gesù le proclama con tanta passione perché è lui. E solo in quanto ritratto di Gesù e della sua forma divina sono la via della vera felicità che anche noi possiamo percorrere con la grazia che Gesù ci dona. Poi la volta scorsa abbiamo detto che sono tre parti, beati in prima parte, quelli che, seconda parte, perché. Non sei beato perché sei povero, ma perché sui poveri regna Dio. Non sei beato perché sei vite, ma perché hai in eredità la terra, è tuo tutto, anche se adesso vieni spogliato. E così via. Non sei beato perché viaggi, ma perché sei consolato da una consolazione divina che è infinitamente più grande del dolore dal quale ti fai attraversare. Beati significa quindi coloro che riconoscono Dio nelle occasioni in cui Dio si manifesta. Ho detto che la parola beati in greco forse ha a che vedere con kairos, cioè con i momenti, le occasioni che Dio ti dà per entrare, per scoprire la sua presenza. Sono occasioni in cui poter riconoscere Dio, quando a parere del mondo invece Dio manca. E invece, proprio dove, secondo la mentalità non illuminata dallo Spirito Santo, Dio non c'è, invece proprio dentro le zone dell'umanità impervie, che mettono paura, che allontanano, che mettono a disagio, Gesù è entrato e ci ha fatto vedere che lì c'è Dio e non dobbiamo averne paura. Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti ad ascoltare queste prime due tratti del volto di Gesù e anche della forma di vita beata, e chiediamo che lo Spirito Santo illumini Don Simone. Grazie.
Buonasera, piacere. Io sono Don Simone, sono parroco di Bagnaia Pilonico Materno, che non so sapere dove sono, ma dopo Castel del Piano. Io prima di andarci non lo sapevo dove fossero, perché dopo Castel del Piano non ero mai andato, però ognuno c'ha, ecco. E sono qui, ecco, per condividere questo piccolo tratto di cammino, e mi ricollego subito a quello che diceva Don Alessio, che è vero che il cammino delle beatitudini è una porta nella quale entrare è anche esigente, perché la promessa delle beatitudini è qualcosa che libera. L'esigenza, cioè la difficoltà che noi facciamo un po' per entrare nelle beatitudini, però ci libera, ci dà una grande pace. E pensavo, no? Ci avete presente quello che succede in Inghilterra, no? Sono state le elezioni, no? Tutto. Sapete che l'Inghilterra vuole perlomeno, a meno sembra, uscire dalla comunità europea, ma non ce la fanno. Come mai? No? Dice a Perugia. Come mai? Perché c'è qualche interesse. Non sono lì, non voglio esprimere giudizi politici se sia bene stare in Europa o meno, non dubito che forse è conveniente, però non è questo l'importante. Ma potrebbero uscire se lo volessero, no? Perché no? Dice, fatela sta uscita forzata, pace, fatela. Non sono liberi. A volte noi non siamo liberi, ecco, di uscire, no? Da qualcosa. Le beatitudini liberano, perché noi cristiani siamo chiamati ad essere liberi. Allora entriamo nelle beatitudini, per come sono state annunciate e le abbiamo ascoltate. La prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. A me piace sempre guardare una traduzione che è la traduzione interconfessionale, lingua corrente. Mi piace perché traduce in un modo non diverso, perché è bello essere diversi, però perché ci dà un'altra luce e dice: beati quelli che sono poveri di fronte a Dio. Interessante. Che significa la beatitudine dei poveri? Perché noi ci potremmo mettere davanti al fatto: vabbè, io non sono povero, c'ho un po' di soldi, no? Conto corrente mi è a zero, quindi ok. E questo, svelo subito, quello che diremo stasera è che sono beati i poveri, nel senso di beati i bisognosi. Tu sei bisognoso? Questo ci chiediamo stasera. Io non farò una catechesi molto biblica, questo lo lascio al professore, lo devo dire, perché, ecco, ma un po' proprio sulla vita dello spirito che si muove in noi. Che significa essere bisognosi? Che significa questa povertà? Sapete, il Papa ha illuminato la differenza tra la povertà e la miseria, perché significa poveri. Fischia troppo il microfono, da fastidio.
Da fastidio anche a me, ma allora...
Provo senza, mi sentite uguale? Diciamo con... Povero è lo stato, la persona nella quale manca l'indispensabile, ma è una mancanza che può essere colmata. Povero è anche chi sceglie però di distaccarsi dai beni, quindi è una condizione che può essere colmata, sanata, quindi è un bisogno, può essere appunto risolta con un aiuto, cioè un bisogno che trova risposta. Questa è la povertà. La miseria, che può essere, dice il Papa, di tanti tipi, spirituale, materiale, morale, è una condizione invece di estrema indigenza nella quale non, dalla quale non si riesce a venire fuori manco con l'aiuto di qualcuno. Spesso nelle Caritas arriva, o anche a noi viene a bussare, gente che chiede aiuto, ma tu ti accorgi già che l'aiuto che tu puoi dare
non riesco io.
Forse è meglio questa.
Finita la fila.
Capita che arriva qualcuno a chiedere aiuto, di un aiuto che però non risolverà, perché quella persona non è che ha bisogno dell'affitto solo, ma è una miseria, può essere di tanti tipi, che non risolve. Quelli che sanno vivere da bisognosi si vedono subito. Io vi faccio l'esempio della famiglia, cioè in parrocchia, dove lui adesso è solo perché sua moglie è morta, e non di rado vengono in parrocchia, venivano perlomeno in parrocchia a chiedere una mano, cibo, un po' di soldi. Questo bisogno pian piano si è risolto e questa persona un giorno, e vita concreta, mi è arrivata, a Bagnaia ci abbiamo una chiesa chiusa per il terremoto, mi è arrivata con una busta, grazie.
Sì, mi è arrivata con una busta con un'offerta per la chiesa di 1.000 euro. Io quando è arrivato ho detto: ma tu sei scemo, cioè c'hai bisogno tu? Allora non è che il bisognoso, no, in questo senso è quello che non c'ha i soldi, ma è quello che sa essere povero, cioè sa dare oltre al valore alle cose importanti, sa rispondere e sa dove trovare la risposta al suo bisogno. È uno che sa chiedere. Allora noi ce lo chiediamo, perché sta beatitudine dice: vabbè, io non sono povero quindi non mi riguarda. No, no, attenti, il bisognoso è colui che si sente di aver bisogno, e se noi non ci sentiamo in questo non siamo beati, non potremmo essere beati e non potremmo essere nel regno dei cieli. Bisognoso è chi non si basta a se stesso e ha bisogno di un altro per essere felice. E qui la domanda, vi farò un po' di domande, pensateci. Di chi o di che cosa hai bisogno oggi? Pensateci, senza rispondere. Di che c'hai bisogno oggi? Tu, la tua famiglia, le persone che hai accanto, no? Nella tua casa. Di che hai bisogno davvero? E secondo, di fronte a chi metti questo bisogno? Tante cose stasera le ritroveremo anche sulla seconda beatitudine, perché le due beatitudini, dei poveri e degli afflitti, di quelli che sono poveri davanti a Dio e che sono nel pianto, sono molto simili, lo diremo tra poco. Però di fronte a chi metti questo bisogno? Oppure siamo ricchi, cioè vincenti? Perché se noi siamo vincenti, che cosa ci potrà dare Dio che noi non pensiamo già ad avere? Niente. E non entreremo mai, perché stiamo bene, no? Nella nostra Gran Bretagna, no? Ci stiamo. Perché dovremmo uscire da questa comunità europea? Perché ci stiamo bene, no? Beato è chi davanti a Dio non accampa i propri diritti o i propri meriti, ma in tutto e per tutto confida in Dio. In tutto. E sa vedere i propri bisogni e presentarli davanti a Dio. Forse vi ricorderete, nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 16, c'è la storia del ricco e il povero. C'è un uomo ricco e un poveraccio. Muore il povero, va in cielo, muore il ricco e va all'inferno, no? Questo che ci dimostra, meglio, che cosa ci mostra? Che il povero che nella vita ha avuto i suoi mali, ora vive i beni. E il ricco al contrario. Questo che significa? Che c'è una legge del contrappasso, quindi se abbiamo tanti soldi in banca non andremo in paradiso? Sì o no? No? Se no, casino. Non significa questo, infatti, ma significa di cosa sei ricco e di cosa sei bisognoso. Questo ce lo dobbiamo chiedere. Perché beato non è chi ha poche risorse, ma è chi è smarcato da sé e ha la sua risorsa migliore in Dio. Noi di che ci facciamo ricchi? Perché a volte davanti agli altri, faccio un esempio, parlavo prima della Caritas, no? Si può andare a fare la carità perché si è ricchi, e quindi se io vado a fare la carità con i ricchi, arrivo e comincio a dare i soldi, no? A tutti, a fare le opere di bene, ma dopo un po' i soldi finiscono. Penso voi, molti siete più grandi di me, io ho 35 anni, no? Quanta gente avete visto piena di soldi che è andata a malora? Tanti, no? Non solo perché non sono i soldi che fanno la felicità, ma è di che cosa c'hai bisogno. E allora noi ci possiamo attaccare. Guardate, c'è gente ricca anche con 10 euro sul conto in banca. Ricca nel senso che è vincente, sta là, ferma, non è bisognosa di niente, non la smuovi e non entrerà in questo regno dei cieli, perché quel poco che c'ha diventa il suo Dio. Un ricco può essere povero, certo. E non è povero chi, primo, fa conto solo sulle proprie forze. Perché chi fa conto solo sulle sue, come dicevo prima della Caritas, arriva a un certo punto, vi sarà capitato anche in parrocchia, no? Penso che tra di voi ci sono anche operatori pastorali, catechisti, no? Ci sarà qualcuno che in qualche modo è inserito in questo. Vi sarà capitato di dire, ascolta, ma io sta cosa arrivo fin qua, non ce la faccio più. Certo, non perché bisogna farle tutte, attenzione, però... Io faccio solo quello che posso o mi confronto con ciò a cui Dio mi chiama? Perché se io faccio conto solo sulle mie forze e non c'è la grazia, non c'è la chiamata di Dio, non realizzerò mai la mia vocazione. Noi ce la facevamo a essere preti bravi? No, io no. Adesso sì. Dobbiamo, è questa la questione, dobbiamo essere bravi per Dio? No, è Dio che ci dona noi quello di cui abbiamo bisogno. Secondo, non è povero chi si gloria delle proprie vittorie. Perché? Perché ha già la sua ricchezza. Se uno viene agli incontri sulle beatitudini, no? Senza aspettative e senza bisogni, probabilmente tornerà a casa come è arrivato. Non è povero chi pensa di non aver bisogno di niente e di nessuno, perché scopriamo nella Chiesa che noi siamo fatti per la relazione, che non ci salviamo da soli. Il marito non si salva senza la moglie, la moglie non si salva senza il marito, no? Azzardiamo, allarghiamo, ci si salva anche col parroco, no? Con la propria comunità. Quanto spesso noi portiamo nella nostra comunità solo le nostre ricchezze, ma non il nostro bisogno. Questi giorni stiamo preparando i campi, no? I campi invernali con i catechisti, e mettere insieme i catechisti è una, come dire, delle più grandi opere di misericordia, cioè una cosa difficilissima, no? Soprattutto chi non si conosce, di varietà, no? E una catechista mi ha detto proprio oggi, ma io c'è quella che è bravissima, super catechista, fa le formazioni in giro per il mondo, e se io guardo la sua ricchezza, è chiaro che mi vedo povero o povera. E lei diceva, è stato bello iniziare a lavorare insieme perché ho scoperto in lei la bellezza che la sua ricchezza può aiutare me. E ho scoperto il mio bisogno, ho scoperto anche il bisogno suo, perché ho trovato una donna, in questo caso, che si è messa a servizio. Allora noi di solito stiamo solo a guardare le ricchezze nostre e degli altri. Questa beatitudine ci scardina un po' su questo e dire, guarda, non parti dalle tue ricchezze, parti dai tuoi bisogni. Di cosa hai bisogno? Domanda alla quale io vi confesso che mi sono posto, mi sono trovato insufficiente. Tu ti puoi realizzare senza Dio? Pensateci. Io me lo sono chiesto, potrei realizzare senza Dio? Ti puoi realizzare senza Dio? E guardate che se la risposta è sì, vuol dire che siamo ricchi. È un po' esame di coscienza. Ti puoi realizzare senza Dio? Sì, certo, l'educazione ce l'ho, la famiglia ce l'ho, certo. Ti puoi realizzare senza Dio? Allora davanti a Dio sei ricco. Se la risposta è sì, non hai bisogno di Dio. Non è un giudizio, ma è una pietra davanti alla quale ci scontriamo, una porta davanti alla quale entrare. Si può essere ricchi con poco, cioè averci qualche centinaio di euro sul conto corrente, avere un po' di tempo, avere una casa di proprietà, no? E guardate, siamo ricchissime. Già chi c'ha una casa sua di proprietà è ricco, mediamente. Anzi, anche con quel poco si può anche essere ricchissimi. Invece si può essere anche dei poveracci con tanti soldi. Avete mai conosciuto qualcuno che c'ha il vizio del gioco? Del gioco d'azzardo, oppure dei grattevinci, delle slot machine. E si può essere dei poveracci, anche se senza ancora i soldi, perché c'hai un bisogno che non trova risposta là, sicuramente non la trova là. Allora c'è uno spazio di noi che può riempire solo Dio, che non si compra, manco su Amazon, non si trova. Se sei bisognoso di Dio, non hai bisogno di riempirti con altro, perché accogli come la più grande ricchezza ciò che stai ricevendo da Dio. È il Vangelo di oggi. Non so se siete stati alla messa, no? Dice il Signore, no? Abbiamo suonato i flauti e i timpani, non avete ballato. È arrivato Giovanni Battista, no? Che non mangia, non beve, digiuna nel deserto e non andava bene perché era troppo esigente. È arrivato Gesù che mangia con i peccatori, accoglie tutti e dice vabbè, manco lui. Come serve? Vabbè, niente. Perché? Perché siamo ricchi, forse. Quelli erano ricchi perché non potevano accogliere, perché c'era bisogno. La promessa, qual è la promessa di questa beatitudine? Di essi è il regno dei cieli, cioè che Dio finalmente ha il trono della tua vita, cioè che scendo io dal trono della mia vita, della vita di Simone, e lascio regnare lui. È questa la beatitudine, che inizia adesso e si realizza nel proseguo della vita. Il fatto che di essi, di questi, di noi, quando viviamo questa beatitudine, nostro è il regno dei cieli, significa che ci entriamo, perché Dio finalmente regna nella nostra vita. E bisogna scendere noi perché lui salga, se no non funziona. Il Vangelo di Matteo al capitolo 18 dice: chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Chi ha figli o sta in mezzo ai giovani, ai piccoli, lo vede. I piccoli davvero hanno bisogno di tutto, di tutto. Perché il Signore li loda? Perché sono ignoranti? No, non li loda per questo, perché hanno bisogno di tutto. Alzano la mano perché gli serve la compagnia, gli serve il cibo, serve tutto. E allora questa beatitudine scardina la nostra ricchezza dal fondo, perché ci dice che è bello, è beato, è felice chi è povero, cioè chi è libero di mettere Dio al primo posto, che non ha ricchezze che gli impediscono di avere la ricchezza vera. Ecco che significa beato, cioè povero, scusate, di fronte a Dio, che non accampa diritti. Chi non è povero, chi è ricco, probabilmente, possiamo anche confrontarci con questo, manco si confessa. Un ricco, che si deve confessare? Va da Dio, no? Quando facciamo la confessione, che andiamo dal prete e gli diciamo tutte le cose buone che facciamo, no? E questa è la confessione di un ricco. La confessione di un povero, e poi arriviamo alla sua prossima beatitudine, è chi arriva che già piange, già entra nell'altra beatitudine. Perché? Perché vuole che Dio regni e capisci che ho regnato io. Eccomi. E ora le domande che vi lascio per questa prima beatitudine. Di fronte a chi è il tuo bisogno oggi? Di fronte a chi metti i tuoi bisogni? Allo schermo del computer, al cellulare, ai soldi, a un oggetto, no? A una relazione possessiva? Di fronte a chi? Perché se non c'è Dio, qualcuno ci deve stare al posto del regno, al trono della nostra vita. Poi, ancora, sei tu che hai bisogno di Dio o è Dio che ha bisogno di te? Perché fai servizio in chiesa? Perché c'è Dio che ha bisogno di te, dei tuoi talenti, delle tue ricchezze? È secondario questo, è anche questo, per carità. Mica siamo protestanti, che siamo proprio nulla delle... No? La tua vita è sobria e semplice? Questo me lo sono chiesto proprio oggi. Un povero che passasse un giorno con te, un giorno intero, si scandalizzerebbe del tuo stile di vita, del mio stile di vita? Se prendiamo uno, ieri sono stato a Roma per andare a vedere la casa del campo e l'avete visto, davanti intorno a San Pietro è pieno di senza tetto, no? E sentite che freddo che fa fuori, no? Ecco, uno di loro che venisse un giorno intero a casa mia si scandalizzerebbe del mio stile di vita? Poi sentirebbe accolto perché condividerebbe con un povero, no? Uno che vive una vita sobria, semplice. Ecco, così entriamo in questa beatitudine. E la promessa, guardate, è più grande dell'esigenza, perché far regnare, entrare noi in questo regno, significa essere liberi dalle ricchezze che non ci soddisfano ed avere questa ricchezza, bellezza della presenza di Dio. Prima beatitudine. La seconda beatitudine è molto legata a questa, perché sono un po' due facce della stessa medaglia. Seconda beatitudine, beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Chi sa piangere davvero, davvero sa gioire. Siete d'accordo? Chi davvero sa piangere con te, è uno che davvero sa gioire con te. Immagino che vi sarà capitato, o a voi o a qualcuno della vostra famiglia, di passare un po' di tempo in ospedale, no? Per vari motivi, no? Chi è che hai sentito vicino? Chi ha sofferto con te? O chi ti ha mandato un messaggino? Bah, andrà meglio, no? Andrà tutto bene. Dice il salmista: ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Allora, questa beatitudine ha a che fare con le lacrime. Ecco perché è molto collegata alla povertà, perché ci sono due tipi di pianto: uno per chi ha bisogno e già niente e grida, l'altro per chi soffre. Sono, diciamo, le due beatitudini del pianto. E dice, vabbè, ma ancora, diceva Don Alessio prima, ma come? È beato chi piange? Chi è afflitto? Lo è beato, perché lì è un'occasione per incontrare Dio. La tua povertà è un'occasione per incontrare Dio, la tua afflizione è un'occasione per incontrare Dio, ghiotta, grandissima, perché lì Dio ti si manifesta in modo così grande e salvifico che la vita davvero è felice, è beata. Chi ha bambini, vi chiedo, quanti tipi di pianto conoscete? Pianto del neonato. Per cosa piange il neonato? Prego, prego. Fame, sonno, poi? Dolore di pancia, cioè le cose, tutto quanto. Poi? Pannolino sporco, no? Perché l'ha fatta, è finita, è lì. Poi, perché si sente abbandonato, no? O c'ha paura del buio, di qualcuno che non ha mai visto, no? per chi vuole essere preso un braccio, cioè se lo vuoi, ci sono tanti tipi di pianto, no? E cosa ci insegna il pianto a noi? A riconoscere il bisogno. Ma questa beatitudine, però, bisogna fare una premessa, un'attenzione, non parla di tutte le nostre afflizioni, perché a volte c'è qualcuno che si affligge per ogni cosa, no? Capito? Mi cade, che ne so, un euro, oddio, finito il mondo, no? Non è questo. Dobbiamo essere anche capaci di dare il giusto peso ai nostri dolori. Questa beatitudine parla dei dolori, quelli veri, quelli che affliggono, quelli che ci toccano nella carne, che arrivano là. E quando parliamo di questo tipo di dolore, abbiamo proprio un testimone grande, che è Giobbe. Mi ha detto Don Alessio, non va dentro, ha detto Giobbe, me ne parlerà lui, perché ecco, ne ha più facoltà. Ma Giobbe ci mostra questo cammino in modo meraviglioso. Giobbe era un uomo ricco, di tutto, i figli non gli mancavano, la stima della gente del mondo che lo diceva benedetto, perché era ricco, perché c'aveva ogni armento, c'aveva granai, tutto. Che succede? Lo saprete, no? Giobbe viene provato da Dio, perché arriva il diavolo che lo provoca e dice: ma Giobbe, guarda quanto sta bene, ma vediamo, no? Se iniziamo a togliergli qualcosa, se ancora ti benedice. E allora prima Giobbe viene provato nei suoi beni, poi negli affetti, i suoi figli e alla fine nella sua carne. E Giobbe, dopo tante benedizioni e tanta resistenza, diciamo così, al capitolo 7 inizia a piangere e a gridare verso Dio il suo dolore, e grida e piange e inizia l'afflizione. Che afflizione? Afflizione accompagnata da tutto, da dolori, dal grido verso Dio, dalla maledizione, cioè da non riconoscere più la benedizione. Come viene consolato Giobbe? Prima ci trovano gli amici, no? Vi ricordate? Ci sono gli amici che tentano in vario modo, con vari escamotaggi, parole suadenti, ma non basta, non basta. È necessario che Giobbe riconosca che Dio lo visita, proprio nell'afflizione. E quando Giobbe riconosce che lì è venuto Dio a consolarlo, allora viene ristabilita la sua sorte. Cioè è stato necessario per Giobbe, e diventa paradigmatico anche per noi alla vista di questa beatitudine, dire: ogni volta che noi viviamo nell'afflizione, possiamo viverla come occasione per incontrare Dio, non solo come lamentazione. Quante volte i nostri dolori sono solo lamentazioni? Sempre, sempre. Io ho due parrocchiani, Giorgio e Letizia, senza fare nomi. Uno, Giorgio, c'era 70 d'anni, il suo mestiere è girare per il paese a lamentarsi di tutto. E sta male? Sta bene, lo assicuro. Però gira e si lamenta tutto il giorno. E vive in questa lamentazione, guardate, e non è un grido, è una lamentazione. Poi c'è un'altra che invece lei si lamenta, appunto, non grida, non chiede aiuto, si lamenta di tutti gli altri, perché dopo tutti gli altri stanno meglio di lei, no? E perché vede la sua afflizione, ma che in realtà forse è piccola, anche se ciascuno la vive in modo diverso, ma non grida, non piange e non lo fa verso Dio. Allora se prima, no, di fronte a chi è il tuo bisogno, di fronte a chi è il tuo dolore, a chi gridi? Perché noi è vero che ci rivolgiamo a Dio di solito proprio quando, no? Nei momenti, no? Alla fine, quando vediamo proprio la nostra vita e la sua fragilità. Lì è un'occasione perché Dio ti salvi. Domanda: hai mai pianto per la tua sorte? Gridando a Dio anche con le lacrime, per il tuo bisogno, appunto, hai mai pianto? Perché sapete chi è che non piange? Chi è indifferente. Cioè si fa scorrere la sua vita, e anche la vita degli altri magari, senza dargli valore, no? Siamo indifferenti, tutto uguale. È presente quando guardiamo al telegiornale, no? E ci fanno vedere ogni giorno, no? Ci sarebbe una notizia. delle guerre, delle migrazioni, della povertà, e ormai siamo diventati indifferenti, no? Non riusciamo neanche più a piangere spesso, per la nostra o per l'altrui indigenza. Poi non piange chi non vuole pentirsi e chi vuole ignorare il male, facendo finta. E questo è chi vive dentro la menzogna, perché gridare non è segno di debolezza, perché gridare e gridare verso Dio è segno di grande verità. E invece la menzogna spesso distrugge tutto. Poi non piange chi è superficiale, chi non scende in profondità, chi crede che per essere felici basta essere contenti, cioè non ha bisogno di Dio, chiaro. Non piange chi ha tutte le sue soluzioni prima di Pasqua. Stavo confessando, questo non è Alessio, veramente te capite, spero che non te capiti mai. Confessavo, vedo che c'è un signore che entra e crea trambusto. Sapete che quando sto alle fine delle confessioni, no? Peggio delle poste, che se uno ti passa avanti è la fine, no? Cioè, aumentano i peccati esponenzialmente, no? E vedo sto signore che arriva e inizia a creare trambusto. Mai visto un parrocchio, più o meno conosciamo. Arriva questo, si mette in fila e vedo che proprio va avanti, dice: ma io devo... Vabbè, entra, salve. Ma io non mi devo confessare, già inizia male, no? Arrivo, va via. Devo dire una cosa, mi dica: io sono venuto perché ho la soluzione alla povertà. Non sto scherzando, eh? Non è il racconto, come si dice, ecco, edificante. No, è successo davvero. E mi inizia a parlare, e poi capisco, mi ha presentato una delle liste elettorali delle ultime elezioni che sono state qui da noi, no? Forse ti sarà capitato di votare qualcuno, non era lui, ma uno mandato. E mi ha detto che c'era il problema ai poveri. Ho detto: io sono venuto qua perché ho il problema, ho la soluzione per salvare i poveri della parrocchia. Mi ha detto così, mirai. Io ho detto: è già venuto uno e mi ha ammazzato, e gli ho detto: e ce l'ha fatta, quindi guardi. Insomma, ma iniziate a fare, perché daremo 1.000 euro a tutti, no? È questo, lui c'ha le sue soluzioni, eh? Questo sì, io non vi dirò chi è, ma ecco. E veramente dopo mi sono formato, ho scoperto che in realtà era proprio così. Però questo mi ha fatto pensare, ecco perché mi sono permesso di citarlo, perché questa persona ha tutte le soluzioni, cioè uno che c'ha la soluzione, la povertà nel mondo, il Signore ci ha detto che i poveri li avremo sempre con noi, tra l'altro, diffidiamo. Diffidiamo da chi c'ha le soluzioni, anche quando noi abbiamo le soluzioni per ogni cosa. E siamo così forti che non dobbiamo piangere. Non piange chi non sa amare. Ama solo chi sa mettersi nei panni dell'altro. Vangelo di Matteo, no? Giudizio universale, no? I capri, le pecore. E ogni volta che avete fatto questo a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E non piange chi si lamenta e basta, perché non piange. Questi non sono pronti ad accogliere lo Spirito Consolatore. E allora qual è la promessa della beatitudine? Perché questo abbiamo capito che l'afflizione è questo grido, è questo pianto verso Dio. Ma, e abbiamo detto che è un'occasione, qual è la promessa? Ecco dove arriva Dio. La promessa è la consolazione, che significa che non sarai più solo. Cioè che arriva colui che ti farà amare di nuovo la vita, la tua vita. Arriva il Paraclito, che è proprio il Consolatore, cioè chi è che si mette accanto a te e fa il cammino con te, e cambia, perché diventa una presenza costante, infinita. È beato chi sa piangere per i propri peccati, anche per i propri mali, e che sa piangere anche con gli altri, perché lo Spirito di Dio arriva e lo consola. E che tipo di consolazione è? Vedo 3 tipi di consolazione, guardate. Primo livello di consolazione è già riuscire a piangere. Pensateci, ma già piangere è il livello di consolazione. tanto tempo forse non piangiamo, che adesso mentre vi parlo, pensando alle mie, sulle cose in cui non sto piangendo e neanche ci sto pregando probabilmente. Il primo livello è piangere, riuscire a piangere. Chi non riesce neanche più a piangere o si sente di nascondere o fingere, e allora è messo male. La strada verso casa, verso la consolazione, è già a casa. La strada per arrivare là è già a casa. E ricordate Luca 15, le tre parabole della misericordia, no? Il figlio prodigo che chiamano. Lui, quando stava in mezzo alle carrube, al capitolo 15 di Luca, quando stava lì in mezzo, che fa? Non piange, il testo non dice che piange, ma probabilmente avrà pianto. Sta lì in mezzo e piange la sua consolazione, grida, dice: ma quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza, io sto qui a prendere quello che mi lasciano i maiali, andrò da mio padre e gli dirò. Piangere, già consolante. La sua strada verso casa, il suo correre verso il padre, gli dirò: padre, ho peccato, eccetera, è già a casa. Infatti, quando è che il padre lo becca? Quando lui sta camminando, è già lì. È già il primo livello, piangere per i tuoi peccati, per la tua condizione, non importa quale, per quello che pensi che ti tiene lontano dalla felicità, già è un primo livello. Domanda: da quanto tempo non piangi più per i tuoi peccati? Siamo in un tempo forte, non viene chiamato, che è forte non perché il prete picchia, ma perché Dio si manifesta forte e entra con prepotenza. Sapete qual è la materia? Ogni sacramento c'ha una materia. Sapete qual è la materia della confessione, del sacramento della penitenza? Non so, i peccati. Perché se al prete gli dici tutti, o gli dici l'80%, non dico le sì, non contiene la frase. La materia della confessione è la contrizione, è il dolore dei peccati. A me è capitato una volta che una persona riuscisse a parlare, piangeva e basta. È difficile confessare così. Ma mi sono sentito, delle poche parole che è riuscita a balbettare, no? Di riconoscere lì la contrizione, il dolore dei peccati. E questo è lì che c'è la possibilità della conversione, della riconciliazione con Dio. Perché sennò se non piangi, cioè non c'hai il desiderio di riconciliarti con Dio, andiamo a fare solo l'elenco, che serve a poco, no? Allora, riuscire a piangere è il primo livello. Il secondo livello di consolazione è piangere con qualcuno che accompagna il nostro dolore. I fratelli, gli amici di Giobbe. Già qualcosa dici, ce la fanno, no? I grandi perdoni, sapete, si compiono piangendo insieme. Forse vi sarà capitato nella vostra famiglia, di solito nelle famiglie si generano i più grandi dissidi. Forse vi sarà capitato una volta, se il Signore ha fatto sta grazia, di piangere con qualcuno per una cosa storica, i fratelli, per i vostri genitori, di piangere e dopo quel pianto di ritrovarvi. Questa è già una consolazione che Dio concede. È la grazia di mischiare le proprie lacrime con un amico. E questo è bello, è già un livello di consolazione. E qui ci viene in aiuto il capitolo 45 della Genesi, quando Giuseppe ritrova i suoi fratelli. Vi ricordate, no? Giuseppe, il fratello che era stato, no? Gettato, l'avevano venduto, era finito in Egitto. Non mi ha detto tanto perché lui ha fatto la tesi, giusto, su Giuseppe, quindi sto zitto, non continuo. Ma Giuseppe, quando poi alla fine i fratelli, guardate, da beatitudine, no? Si trovano nel bisogno, vanno là, da Giuseppe, si ritrovano per un bisogno, e Giuseppe, dopo che li ritrova, fa uscire tutti, che fa con loro? Piange, perché ha ritrovato i suoi fratelli, quelli che l'avevano venduto, quindi l'afflizione, cioè aveva una materia molto concreta, cioè i tuoi fratelli non t'hanno venduto, probabilmente. Non lo so, non conosco le vostre storie, ma confrontiamoci, perché poi ci lamentiamo per tante cose, ma non ci affliggiamo per niente. È un peccato questo. Non è beato chi arriva a questo. Giuseppe ritrova i suoi fratelli, piange, ritrova i suoi fratelli, ritrova suo padre. E lì arriva la consolazione. Quanto dolore nel mondo non è consolato? Tanto. Pensate a chi è afflitto, davvero, mi permetto di dire, non che non lo siamo fintamente, no? Ma c'è un'afflizione rispetto alla quale la mia, perlomeno personalmente, forse, non dico insignificante, ma quasi, la mia perlomeno. Sono io che manco nel troppo dolore inconsolato nel mondo, spesso, Questo livello di consolazione è anche responsabilità mia. Ma c'è un terzo livello di consolazione, che è quello dove si manifesta la presenza di Dio piena, è lo Spirito che ci risorge quando siamo crocifissi, morti, è lo Spirito Santo che consola il cuore, è la risurrezione di Lazzaro. Gesù, ricordate le sorelle, piangono, dice, ma dov'è? È morto, ormai è fatto, puzza. Arriva Gesù e consola quel dolore. Guardate che Gesù dà una vita nuova, di qui l'avrete capito, non è che parliamo solo di psicologia, non ci frega niente. Qui si parla del Signore che viene a abitare la nostra vita, ci dà una vita nuova, di una forgia nuova, di un genere nuovo. Non possiamo confondere consolazione con il piacere, qui si parla proprio di alto, di altro e anche di più in alto. Piacere sta a felicità come la sabbia sta alla roccia. È proprio, cioè, è niente in confronto a quello che è davvero la felicità e questa consolazione che Dio dà. L'invito della beatitudine è questo. Inizia nelle occasioni che forse già c'hai di gridare, di vivere questa afflizione fino in fondo, a piangere verso Dio e a riconoscere le sofferenze. Non è qualcosa che dobbiamo fare, attenti, le beatitudini, Don Alessio già l'aveva detto, non è qualcosa che io devo fare per, ma sono delle occasioni nelle quali riconoscere la presenza di Dio. Allora nelle mie afflizioni, ma anche nelle afflizioni degli altri, lì c'è un'occasione immensa per incontrare Dio. Inizia a piangere verso di Lui e a riconoscere le sofferenze, per aprire a Lui la strada verso di te e per aprire la tua strada verso di Lui. Sfidiamolo il Signore, come fa Giobbe, e gridiamo a Lui le nostre sofferenze, perché dobbiamo arrivare non solo a gridare a Dio quanto sono grandi i nostri problemi, ma arriveremo a gridare ai nostri problemi quanto è grande Dio. E sarà questa la consolazione di Dio, che è altra cosa. La beatitudine mostra una condizione, uno stato di vita da chiedere anche, non solo da subire, ma da chiedere. E concludo con le domande di questa beatitudine. C'è il crocifisso, no? Gesù crocifisso ce l'avete davanti, no? Penso che immagini che conoscete bene. Guardando Gesù crocifisso, no? Io me lo sono chiesto, hai sofferto più tu o ha sofferto più lui? Siamo a Pasqua, ma Pasqua la viviamo sempre, perché l'incarnazione che tra poco ci prepariamo a vivere è questo, è Dio che sceglie di vivere, perché è Gesù, le beatitudini parlano di lui. Ho sofferto più io o ha sofferto più lui? Parlavo con una donna che è preoccupata per il proprio figlio, no? Per la salute, e dice, guarda Maria, condividi proprio con lei questo, che ha vissuto lei, ha sofferto più tu o ha sofferto più lui ad accompagnarlo, no? Nel Calvario. Quali sono le vere sofferenze? Quelle che spesso magari non ci pensiamo mai, ma abbiamo subite, no? E non sono quelle per cui lamentarsi, ma sono quelle per cui si può piangere. Lì c'è Dio, lì si incontra. Ultima domanda. Vuoi essere consolato in questo senso da Dio? O ti basta affogare la tristezza in un piacere che dura una notte e non più? Perché quella non è la consolazione di cui si parla in questa beatitudine. La consolazione è Dio che entra ad abitare, a regnare nella prima beatitudine nei poveri, e qui ad abitare e ad accompagnarti, perché non sarai più solo in quel dolore, in quella stanza d'albergo, nella vita. Lì non sei più soli, perché il Paraclito è con noi e noi abbiamo la sua forza e viviamo come Cristo. E aggiungiamo, dice la lettera agli Ebrei, se non sbaglio, a lui quello che manca alle sofferenze. Che significa? Che noi ci facciamo portatori e noi stessi comunichiamo a questa grazia, perché se no Cristo è morto in vano, ma è entrato fino in fondo al dolore e da lì ci ha fatto ripartire con la speranza della vita eterna, ma già oggi una vita nuova. Questo ci dà questa beatitudine, che potremmo dire doppia. Siamo bisognosi? Se abbiamo questo bisogno, arriviamoci fino in fondo e chiediamo a Dio che sia Lui a rispondere a questo bisogno. E se siamo afflitti per qualcosa di vero alla Giobbe, che davvero ci fa gridare a Dio, arriva fino in fondo, grida a Dio, piangi la tua afflizione, magari anche con qualcuno. I sacerdoti ci stanno apposta per accogliere il grido dei fedeli, stanno apposta perché tu abbia Dio con te, niente di meno.